Eravamo rimasti al mondo vitale come soggetto verso il quale una persona in difficoltà può andare a fare una richiesta di aiuto, quindi mondo vitale inteso come famiglia, inteso come reti di relazioni privilegiate, inteso come vicinato laddove queste relazioni siano effettivamente qualitativamente rilevanti, non solamente appunto quantitativamente rilevanti. Poi ancora, verso chi possiamo andare a chiedere aiuto? Pensiamo a, questo è un esempio che faccio sempre, determinati soggetti non arriveranno mai ai servizi sociali o ai servizi pubblici. Perché? Perché? Tantissime, no, tantissime volte ci sono, c'è tutta una fascia di persone che non è che non hanno disagio, magari non avranno il disagio economico, ma possono avere tutta una serie di ulteriori disagi, il disagio non è solamente economico, però queste persone hanno una disponibilità economica tale che permette loro di andare a rivolgersi direttamente al mercato privato. E quindi una discriminante anche che ci dice a chi una persona può rivolgersi o può non rivolgersi in caso di bisogno è anche la disponibilità economica. E questo vale anche per la sanità, perché ci sono tante persone che non si rivolgono alla sanità pubblica in quanto hanno effettivamente una capacità economica tale da potersi pagare tutti gli interventi privatamente, tutti gli interventi e anche appunto operazioni chirurgiche, ad esempio. Uguale è per i servizi. Una persona che avrà bisogno di uno psicologo andrà a pagarsi uno psicologo privatamente o si farà anche seguire da educatori privatamente, insomma non arriverà al mondo del servizio pubblico. E poi ancora c'è tutto il grandissimo e ricchissimo settore che forse qualcuno di voi conoscerà del volontariato, del terzo settore, del no profit, per cui tutto quell'insieme di attività, di associazioni, di fondazioni, di comunità e quant'altro che vanno a creare rete anche tantissime volte con i servizi pubblici per aiutare a rispondere a quelle che sono le situazioni di difficoltà delle persone. Dunque, abbiamo terminato la parte sui soggetti a cui possiamo effettivamente presentare questa domanda e collochiamoci. No, prima ho fatto un pensiero, prima di girare la slide, pensate perché. Appunto, qualcosa ve l'ho già detto perché tante volte vado avanti col pensiero, ma perché ad esempio io non tutti si rivolgono alla propria famiglia? Perché potrebbe non essere una cosa adeguata per tutti? O perché appunto il mondo dei servizi parzialmente l'ho anche detto? E poi girate sulla slide 24 e vediamo un po' quelle che sono le possibili risposte. Quali sono i fattori che influenzano quindi la scelta della persona nel rivolgersi all'uno o all'altro soggetto per effettuare una richiesta di aiuto, no? Il discorso che definiamo come formulazione della domanda. Da un lato, beh, sicuramente la gravità e l'intensità del problema, perché magari una persona può dire sì, effettivamente sono a disagio, eccetera, eccetera, ma è un disagio lieve, quindi tento magari di risolvermelo prima con la mia famiglia, piuttosto che rivolgermi al servizio pubblico. Magari poi, se perdura, mi rivolgerò anche a qualche servizio pubblico. L'appartenenza sociale della persona. E qui apro una parentesi su quella che è una cultura dell'assistenza intragenerazionale che tantissime volte viene trasmessa appunto di padre in figlio e di famiglia in famiglia. E ci sono, come vi ho detto, tantissime persone che hanno paura dei servizi, per cui non li conoscono, ma dalle poche e poche cattive informazioni che riescono ad avere, credono di non potersi fidare, e ci sono invece persone che nascono e crescono all'interno di percorsi che sono anche percorsi di assistenza. Ci sono situazioni di cronicità assistenziale che vengono trasmesse di generazione in generazione. Allora, tantissime volte i figli di persone che erano abituate a venire a chiedere aiuto e servizi, non solo per un discorso economico, ma anche per tantissime altre cose, continuano in questa pratica perché per loro è una pratica assolutamente normale. Quindi è un'appartenenza sociale anche a famiglie che da un punto di vista generazionale sono state sempre aiutate in qualche modo dal servizio pubblico, può essere che, ovviamente non dobbiamo generalizzare, ma è un dato di fatto all'interno della realtà dei servizi, può essere che effettivamente ci sia una maggiore tendenza a continuare e andare a chiedere senza nessun problema ai servizi. È un famoso discorso anche di dipendenza, no? Assistenziale, che va in ogni modo cioè va evitato, affrontato tentando di rendere autonome le persone, logicamente. Poi al discorso della fiducia, vi ho già detto che ci sono tutta una serie di immagini distorte dei servizi che vengono trasmesse adesso con questa comunicazione così fluida, con queste possibilità che tutti hanno di entrare in contatto con tutti, che ci è data, no? Dal mondo dei social. Ci sono anche tantissime informazioni distorte che però fanno sì, soprattutto in soggetti che magari non hanno tantissimi strumenti per comprendere la realtà, fanno sì che quello diventi verità, e quindi questo crea una sfiducia nei soggetti istituzionali e non solo, che però può essere anche pericolosa perché fa sì che le persone, quando effettivamente possono avere bisogno di aiuto, non vadano a rivolgersi a chi questo aiuto può effettivamente darglielo, no? In qualche modo. Abbiamo già parlato della capacità economica delle persone, poi la conoscenza. Beh, ovviamente uno può non sapere che ci sono i servizi sociali, tantissime persone non lo sanno che ci sono, che esistono o che cosa esattamente fanno, e anche il significato simbolico che io attribuisco nella mia mente al soggetto, per cui appunto sono messo così male che mi tocca andare dallo psichiatra piuttosto che dallo psicologo, piuttosto che dallo strizzacervelli o dall'assistente sociale. Poi andiamo avanti e vediamo l'ottenimento della risposta. Passiamo all'ottenimento della risposta, quindi per ottenere una risposta da un punto di vista, torniamo sul discorso istituzionale, devono esserci delle precondizioni, l'abbiamo già visto imparzialmente prima, o cioè il soggetto al quale io mi rivolgo deve aver precodificato delle risposte per quello che io gli sto andando a chiedere. Quindi se io ho bisogno anche di percorsi di accompagnamento o di un progetto di aiuto fatto con un assistente sociale, il soggetto a cui mi rivolgo deve avere la possibilità della risorsa, ad esempio, ad avere l'assistente sociale. Quindi vediamo appunto nella slide 25 che ci dice la precodifica delle risposte per quel tipo di domanda, ovvero un significato al bisogno. Non è stato attribuito un significato a quel bisogno e c'è stata tutta un'attività organizzativa in termini di strutture, personale e risorse. Questo per quel discorso che vi facevo prima, che le istituzioni solitamente sono molto grandi e non sono proprio la flessibilità, diciamo che non è una caratteristica, per quanto auspicata e auspicabile. Cioè la flessibilità anche sì, ma forse la velocità nell'adeguarsi ai nuovi tipi di bisogno è un po' più lenta, per cui è molto difficile che le organizzazioni possano improvvisare. E qui c'è tutto il lavoro creativo dell'assistente sociale che appunto deve, mediante tutta la sua capacità di intuizione, tentare comunque di fronteggiare una situazione per cui il sistema di risposte non ha trovato effettivamente una soluzione. Per cui non è che noi rispondiamo a queste persone No, guardi, non c'è una precodifica del suo bisogno, quindi arrivederci, torni quando ci organizzeremo. Non è così. Il fatto che ci sia un assistente sociale a raccogliere questo bisogno fa sì che effettivamente vadano comunque ricercate delle modalità per fronteggiare quel bisogno, per quanto il sistema non riesca a essere in questo momento preparato da un punto di vista organizzativo ad accoglierlo e ad accogliere quel bisogno. D'accordo. Poi, ovviamente, sì, certo, va riconosciuto il soggetto come portatore di quel bisogno. E di qui veniamo all'ultimo aspetto che c'è scritto nella slide 25. Non è automatico che ci sia una risposta. Cioè, non è detto. Questo vale per il sistema dei servizi, non è automatico che da una domanda si arrivi poi a una risposta che effettivamente vada a soddisfare quello che nella domanda viene richiesto. Ad esempio, pensiamo a una situazione di diniego, ad esempio molto semplice, ve la faccio molto semplice, un diniego di una richiesta di assistenza economica. Va bene? Con questo ci fermiamo perché se no andiamo oltre la possibilità di caricare su Moodle questo file.